One Podcast.
Non so, ho moltissime altre cose da dire. L'ultima è questa, che anche viene un po' dall'ultima cosa che ho detto, cioè stiamo attenti a una cosa, che il plagio o qualche cosa di affine che può sostituirlo fa sempre comodo a un certo potere politico, indipendentemente dalla sua forma, dal suo colore e dalla sua quantità oppressiva. Quanto più, a parere mio, si capisce questo meccanismo, tanto più si capisce che non è tanto la conquista di un diritto civile, battaglia sacrosanta di estrema importanza, che ci deve appassionare totalmente, ma che bisogna, a parere mio, accompagnare questa battaglia per i diritti civili con la consapevolezza che una notte un po' tempestosa, un generale un po' incazzato con un colpo di penna può cancellare tutti i diritti civili.
Aldo Braibanti nasce nel 1922 a Fiorenzuola d'Arda, una piccola città tra Piacenza e Parma. Nella vita si è sempre occupato di arte, di letteratura e teatro, ma anche di politica. I suoi sentimenti antifascisti si sviluppano già al liceo. Nel 1939, l'anno dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, scrive e distribuisce il manifesto a tutti gli uomini vivi, invitando i compagni a ribellarsi contro l'oppressione fascista. Dopo il diploma si trasferisce a Firenze per studiare filosofia. Lì, nel 1940, prende parte alla resistenza partigiana. Poi partecipa alla nascita dei primi movimenti intellettuali antifascisti e si iscrive al Partito Comunista. Qualche anno dopo la fine della guerra, Braibanti si trasferisce a Roma e inizia una relazione con Giovanni Sanfratello, un 23enne che nel 62 lo segue a Roma per evitare le pressioni della famiglia ultraconservatrice. Saranno proprio i suoi genitori a organizzare una retata per chiuderlo in una clinica, dove verrà sottoposto all'elettroshock. Braibanti, invece, sarà accusato di plagio, un reato previsto dall'articolo 603 del Codice Penale. L'accusa è quella di aver soggiogato Sanfratello, imponendogli i propri ideali anticonformisti per la società dell'epoca.
Ho chiesto di intervenire per un breve ricordo di Aldo Braibanti, intellettuale mite, scomparso domenica scorsa e i cui funerali si sono tenuti ieri in forma privata a Piacenza. Aldo Braibanti è stato partigiano, filosofo, artista, ma soprattutto è diventato noto per essere stato vittima di una delle pagine più buie della storia dell'Italia repubblicana. Processato e condannato, unico caso al mondo nel secolo, per il reato di plagio. Ma quell'Italia non poteva tollerare una relazione omosessuale fra due persone maggiorenni vissuta alla luce del sole. Così il padre di Giovanni, il compagno di Braibanti, lo denunciò per plagio, un reato inserito in età fascista nel nostro ordinamento e mai applicato prima.
C'è un altro giovane, Piercarlo Toscani, che accusa il filosofo di essere entrato nella sua mente per introdurre idee comuniste contro la morale. Alle sue dichiarazioni verrà dato molto peso. Cronache dell'epoca parlano di terapie maliziose. Gli avvocati dell'accusa definiscono Braibanti un diabolico invasore degli spiriti. Nel 68 Braibanti viene condannato a 9 anni di carcere. Dopo un processo che ricorda quello a un altro intellettuale, avvenuto molto tempo prima. Oscar Wilde. Tutti abbiamo un sogno, ma anche delle fragilità. Entrare in una setta è più facile di quanto pensiamo, perché nessuno è immune all'inganno. Io mi chiamo Giorgia De Carolis e questo è Nella trappola della setta, un podcast originale Altavoce che parla di manipolazione mentale, leader carismatici e prevenzione attraverso le storie di persone comuni, proprio come me. Oggi è evidente che la vicenda di Braibanti, scomparso nel 2014 a 91 anni, non ha niente a che fare con la manipolazione mentale. All'epoca, però, in che modo potevano essere interpretate le idee di un filosofo omosessuale che combatteva lo Stato, ripudiava la morale e il conformismo? Il processo a Braibanti segna l'ultimo tentativo di repressione da parte di un'Italia autoritaria e clericale, che di lì a poco verrà scossa dai movimenti sessantottini. Nel 1981 viene cancellato il reato di plagio introdotto durante il regime fascista. Una norma troppo vecchia e molto scivolosa. Com'è possibile quindi tutelare le vittime di manipolazione mentale finite all'interno di un gruppo abusante?
Mi sono da sempre interessato all'autoritarismo e soprattutto alla grande questione del perché le persone si adattino a leader autoritari. Questo è un vecchio interesse che ho sin dall'adolescenza e che ho coltivato studiando anche un po' di filosofia politica, oltre che di psicologia politica.
Ne ho parlato con Luigi Corvaglia, ex presidente del Centro Studi Abusi Psicologici e attivista antisette.
In Italia c'è una situazione difficile per aspetti storici e culturali. Un aspetto storico è che la legge sul plagio è stata cancellata dalla Corte Costituzionale nel 1981, in quanto non rispondeva ad alcuni criteri riguardo l'oggettivabilità, l'oggettivazione del limite fra il plagio e la semplice persuasione. Per cui diciamo che è una legge sicuramente non perfetta. Ma il fatto che sia stata cancellata rende molto difficile la sua reintroduzione. E poiché la campagna per la cancellazione di questa legge era stata condotta da un ambiente culturale che potremmo definire progressista, ogni volta che qualcuno propone la reintroduzione di una legge o una legge completamente nuova, anche molto lontana da quella che è stata cancellata, c'è una sorta di riflesso pavloviano, diciamo, c'è una sorta di immediata reazione a un certo ambiente culturale che afferma che si voglia reintrodurre una legge che rappresenta nel codice Rocco.
La condanna di Braibanti ha creato diffidenza verso il vecchio reato di plagio. Ma se la manipolazione mentale non costituisce reato, come si può denunciare un gruppo settario o un leader carismatico?
Allora, io sono l'assistente capo coordinatore Bruno Zambon, che sono in forza alla vestura di Firenze della squadra mobile e sono rappresentante nonché responsabile del gruppo dello studio dei culti abusanti, sette sataniche e tecniche di adescamento delle vittime per quanto concerne tutto il mondo dei culti appunto abusanti delle sette.
Nel 2006 il Ministero dell'Interno ha istituito le squadre antisette, denominate SAS, un reparto investigativo della Polizia di Stato mirato a intervenire nei gruppi settari in cui si verificano abusi. Bruno Zambon è attivo anche nel SAP, il Sindacato Autonomo della Polizia, per sensibilizzare tramite convegni e divulgazione sulla pericolosità di questo fenomeno.
Quando è che un gruppo, un'organizzazione costituisce un reato?
Allora, all'interno di questi gruppi spesso i reati, diciamo, si configurano nella misura in cui avvengono degli abusi sessuali, delle violenze sessuali, oppure nella piena gestione delle persone che le frequentano a livello economico, per cui vengono portati a distruggere il proprio lato economico a favore dell'organizzazione, o prestazioni di lavoratori non retribuiti da parte dell'organizzazione, nel senso che uno si sente in obbligo di svolgere dei compiti che gli vengono affidati per poi comunque non trarre nessun vantaggio o guadagno economico, per meramente sfruttato dall'organizzazione.
Zambon mi conferma che anche per la squadra antisetta è difficile intervenire, se non in presenza di reati comuni, che non hanno a che fare con la manipolazione mentale. La SAS è una sezione specifica che di fatto si mobilita solo in presenza di situazioni che richiederebbero comunque l'intervento delle forze dell'ordine.
La cosa, diciamo, per noi più ostativa, sia per noi che per le associazioni, perché poi alla fine anche loro fanno un gran lavoro, è che manca una normativa specifica. Di fatto dall'81 però nessuno ha rimesso mano a questa norma, nonostante le raccomandazioni dell'epoca del legislatore, per cui diciamo noi non abbiamo la possibilità di intervenire se non a reato concretizzato, quindi a livello anche preventivo è assolutamente impossibile poter fare qualche cosa, diciamo. Giustamente c'è la libertà di culto, d'associazione, la tutela di tutto quello che vogliamo, però parimenti non è previsto niente che possa essere specifico per questi mondi qua a livello di giurisprudenza, ecco. È tutto molto, molto aleatorio, non c'è. Infatti quando andiamo a procedere, appunto, si procede o per violenze sessuali anziché estorsione, anzi, cioè reati comuni comunque, ecco, insomma.
Dalle parole di Zambon e dal suo sguardo si percepisce che non è facile avere a che fare con questi ambienti, soprattutto quando ricevi segnalazioni da parenti disperati e amici preoccupati, ma hai le mani legate e non puoi intervenire direttamente.
Io posso dire, in 20 anni di esperienza, la cosa che mi fa più male tutt'oggi è laddove vengano delle situazioni dove appare palese che vi sia una manipolazione mentale, ma essendo magari il soggetto maggiorenne non abbiamo noi alcun potere di poter andare a riprendere il figlio, il marito o la moglie che se n'è andato di casa per frequentare certi gruppi, e dover dire a livello di istituzione non possiamo fare nulla a fronte di una famiglia che si sta distruggendo, è una cosa che a me personalmente, questa cosa mia personale, fa molto male.
Dopo l'abrogazione dell'articolo 603, la Corte Costituzionale chiese di formulare una nuova norma per definire bene il reato di plagio. Di fatto, però, dall'81 il Parlamento non si è mai mosso. Il CESAP ha provato più volte a sollecitare la politica. Me lo spiega la presidente, Lorita Tinelli.
Abbiamo più volte, insomma, sollecitato questo. È tenuto anche conto che negli ultimi anni, per esempio, l'abuso psicologico come attività coercitiva è stato riconosciuto in alcune leggi di altri stati, come l'Irlanda di un paio di anni fa, però riconosciuto solo nell'ambito familiare, dove esso è spiegato attraverso come modalità coercitiva che avviene all'interno di una relazione dispari, dove una persona ha un potere maggiore dell'altro. La stessa modalità è possibile spiegarla anche all'interno di altri tipi di relazioni che non siano esclusivamente familiari, per cui è stato in base a questo elaborato un disegno di legge, il 600.1, che va a definire proprio questa dinamica, che è stato portato in Parlamento dal senatore Totaro di Fratelli d'Italia, ma non ancora stato calendarizzato.
In Parlamento, quindi, tutto tace. I disegni di legge presentati negli ultimi anni sono stati diversi. A Torino ho incontrato la ex deputata Jessica Costanzo, firmataria di una proposta di legge in materia di manipolazione mentale e isolamento sociale, presentata il 15 luglio 2020.
Di fatto abbiamo raccolto centinaia e centinaia di testimonianze. Dal momento che non esiste più un reato di plagio mentale, rimane comunque scoperta una parte dal punto di vista legislativo, c'è un vuoto legislativo, per cui sotto alcune categorie di associazioni, di organizzazioni sociali, ci sono delle influenze su cui poi il singolo affiliato non riesce a far valere il suo principio di autodeterminazione. E da qui le testimonianze che sono arrivate, e ci siamo posti il problema con alcuni giuristi del perché non si potesse eventualmente inserire, introdurre eventualmente questa fattispecie di reato. Purtroppo si arriva fino a episodi di cronaca di persone che di fatto o commettono omicidi o addirittura sono suicidi per il fatto stesso di essere totalmente isolati dal resto del mondo.
La proposta di legge vuole tutelare le vittime di quei gruppi in cui le scelte sono guidate dal ricatto e dalla rottura con le persone esterne al gruppo. Le pene proposte vanno dai 4 ai 6 anni di carcere, con aggravanti in caso di vittime minori o disabili. La perplessità sta nel capire se introdurre un reato di manipolazione mentale non limiterebbe la libertà di culto di pensiero, incappando in errori giudiziari come il caso Braibanti.
Qui non si va a toccare o a ledere la libertà di associazionismo, perché ogni persona comunque ha il suo diritto sacrosanto di associarsi in qualsiasi forma voglia, come previsto dalla Costituzione, e quindi non si va a mettere in dubbio, e tantomeno si va a mettere in dubbio anche le condotte che vengono richieste, perché si tratta di una scelta del singolo, ma il singolo, come principio di autodeterminazione, deve avere anche il diritto di poter cambiare idea senza che ci siano poi delle ripercussioni sulla sua vita sociale.
Il DDL non intaccherebbe quindi le scelte del singolo, che decide di affiliarsi a un qualsiasi gruppo. A essere colpiti sono i leader, che si approfittano della loro posizione influenzando le persone più deboli. Tuttavia, reintrodurre una legge su questo tema sembra impossibile. Su 630 deputati ci sono stati due firmatari. Ma cosa ha causato questo totale fallimento?
Al mio avviso per due ordini di motivi. Il primo è che dentro al palazzo, quindi in Parlamento, non si sente così l'esigenza di andare a normare episodi e fenomeni di questo genere, e di conseguenza non c'è abbastanza, a mio avviso, sensibilizzazione anche nei confronti dei legislatori, perché il legislatore dovrebbe andare a legiferare nel momento in cui all'interno della società c'è la necessità di questo. Mentre in seconda istanza, esattamente per le cose che mi ha detto lei, nel senso che si sollevano diverse perplessità e non da ultimo anche le proteste di tutto quel mondo dell'associazionismo, dei culti e quant'altro, che si vedono, si sentono in pericolo da una proposta di legge del genere, quando in realtà loro stesse, se fossero in buona fede, diciamo, mi passi il termine, dovrebbero invece sentirsi tutelate, perché chi commette pratiche di questo genere commette una concorrenza anche sleale nei confronti di chi invece promuove un associazionismo genuino.
Documentandomi sulle sette, sui nuovi culti e gruppi abusanti, ho scoperto che ci sono due fronti opposti, anche molto contrastanti, soprattutto tra gli studiosi. Chiedo a Luigi Corvaglia, che ha scritto un libro intitolato No Guru, di chiarire le differenze tra manipolazione mentale e persuasione.
Questo è il tema principale del mio interesse e della mia attività. Dunque, manipolazione mentale. Intanto definiamola. La manipolazione mentale è una forma di persuasione, ma è una forma di persuasione indebita. Quindi chiunque dica che chi censura la manipolazione mentale in realtà sta cercando di censurare la persuasione in sé, quindi la normale opera di proselitismo, dice una grande falsità. E diciamo che la persuasione è una influenza sul comportamento altrui che avviene con mezzi logici e anche emotivi. Il problema quindi non è tanto quali sono le tecniche che vengono utilizzate. Le tecniche sono ben note alla psicologia sociale, se ne occupa il marketing, vengono utilizzate dalla propaganda politica, quindi non è che qualcuno può negare l'esistenza della persuasione. Ciò che conta è l'intento con cui viene fatta questa operazione di persuasione. Se l'intento è lo sfruttamento altrui, beh, quella è una manipolazione mentale.
Corvaglia mi spiega che da una parte c'è il movimento antisette, costituito da una serie di studiosi preoccupati dall'uso della manipolazione all'interno dei culti. Al fronte opposto ci sono i difensori dei nuovi movimenti religiosi, che sostengono queste organizzazioni basandosi sulle scelte razionali degli individui. Questi ultimi pensano che reintrodurre un reato simile a quello di plagio condannerebbe la libertà di culto.
Queste persone, che vengono definite apologeti dei culti, cioè i difensori delle organizzazioni settarie, affermano da una trentina d'anni a questa parte che la scienza ha dichiarato che la manipolazione non esiste, che è un mito. Quando ci viene detto questo, però non ci viene detto quale scienza e quale manipolazione, perché sì, la scienza dovrebbe essere una. Nessuno studioso serio e nessun attivista serio ha mai immaginato la manipolazione mentale come una straordinaria, efficacissima e velocissima magia in grado di trasformare gli individui in burattini eterodiretti. La manipolazione mentale invece è un processo lento e che agisce nel tempo selezionando le persone che dimostrano di subirla maggiormente.
A Torino c'è il CESNUR, Centro Studi sulle Nuove Religioni, che dal 1988 studia la nascita e l'espansione dei nuovi movimenti religiosi. A fondarlo è stato un sociologo, che si chiama Massimo Introvigne, autore di molti testi dedicati ai nuovi culti. Come altri studiosi, anche Introvigne non utilizza la parola setta, ma riconosce la presenza di movimenti religiosi criminali, che tuttavia possono spuntare anche all'interno delle grandi religioni. Secondo Introvigne ci sono più preti pedofili che guru pedofili e più terroristi che dicono di agire in nome dell'Islam che terroristi che agiscono in nome delle sette.
Anzitutto, da una parte vi è un clima di sospetto nei confronti di nuovi attori sul mercato religioso che viene dalle religioni tradizionali, perché nessuno ama la concorrenza e quindi le religioni tradizionali sono sempre portate a sottolineare gli aspetti più negativi dei nuovi concorrenti che entrano sul mercato religioso. La nostra società, ma in fondo ognuno di noi, oggi ha una nozione rispetto a 50 anni fa o a 100 anni fa, ha una nozione molto più attenta alle libertà individuali che non ai diritti delle organizzazioni. Cioè noi tendiamo sempre a prendere le parti del singolo nei confronti dell'organizzazione e i nuovi movimenti religiosi, ma in fondo ogni forma di religiosità intensa, sono forme di religiosità in cui il singolo rinuncia a molta parte della sua libertà e la consegna all'organizzazione. Ed è un tipo di scelta che noi dobbiamo rispettare, però una scelta che alla nostra società individualiste e libertarie sembra molto strana, così come sembra molto strana che una ragazza decida di fare la suora di clausura e chiudere tutti i rapporti con il mondo.
Dopo il caso Braibanti c'è stata un'altra accusa di plagio nel 1978, meno nota, a carico di un sacerdote, Emilio Grasso. Le accuse furono in seguito prosciolte, però furono proprio questi fatti a portare all'eliminazione definitiva del reato di plagio.
La Corte Costituzionale si rifiutò di intervenire sul caso Braibanti, forse perché i filosofi omosessuali non erano tanto popolari, ma poi intervenne sul caso di padre Emilio Grasso, che è tuttora vivente, e che è un caso più simile a quello delle cosiddette sette, perché è un benemerito sacerdote, di cui anche Papa Francesco di recente ha parlato bene, che diciamo reclutava ragazzi, ma soprattutto ragazze, che decidevano di lasciare la loro vita borghese per andare ad aiutare i poveri o nelle favelas sudamericane o anche nelle baraccopoli di Roma, il che naturalmente dai loro genitori magari non faceva tanto piacere, quindi lo accusarono di plagio.
Secondo Introvigne non c'è dunque bisogno di reintrodurre una legge in materia di plagio.
Non si crea un vuoto legislativo, perché quello che la Corte Costituzionale dice, se uno legge bene la complessa sentenza, non è che la norma che incrimina il plagio è una cattiva norma, ma è che siccome il plagio non esiste come fattispecie criminosa, non c'è bisogno di una norma che lo punisca. Cioè la Corte Costituzionale dice ovviamente esiste la persuasione, esistono anche forme forti di persuasione, dà l'esempio del seduttore, gli esempi sono infiniti, però la Corte disse non c'è una differenza di specie fra la seduzione amorosa o la propaganda politica o la propaganda religiosa o la seduzione omosessuale nel caso di Braibanti o la persuasione a dedicare la propria vita al volontariato. E quindi non potendosi trovare un punto di discrimine, il rischio, i giudici della Corte definirono la norma una bomba orologeria, che poi era esplosa con Braibanti, poi con Grasso.
Di fatto, Introvigne pensa che una norma sulla persuasione incriminerebbe più le idee che i mezzi con cui si viene persuasi. Se ripenso a Claudia o a Raffaella, mi viene difficile pensare che non siano state vittime di plagio. Se è vero che bastano i reati comuni per denunciare gruppi abusanti, perché sia Oberto Airaudi che Mario Pianesi sono stati oggetto di denunce cadute nel nulla? Di questo vi parlerò più avanti, quando entreremo nelle aule dei tribunali. Comunque, produrre una norma adeguata, ben scritta, sul tema della manipolazione mentale è molto difficile. Forse perché manca una sensibilizzazione sul fenomeno che vada oltre la narrazione dei fatti più tragici.
Cioè, non dobbiamo immaginare che un culto distruttivo sia soltanto quello in cui avvengono episodi che diventano poi oggetto di cronaca o addirittura di storia, come nel caso di Jonestown o di altri famosi episodi di stragi, come quello di Tokyo nella metropolitana, o come l'assedio di Waco e cose simili. No, altrimenti non sarebbe un fenomeno così importante da dedicarci la vita e lo studio. È qualcosa di molto più presente e che passa inosservato, quello che avviene in vari gruppi in cui esiste una sorta di schiavitù indotta, che qualcuno vuole far passare per volontaria. La verità è che qualunque tipo di schiavitù è volontaria.
Più volte, pensando a quello che mi è successo, mi sono venuti dei sensi di colpa. Decidere di sospendere una cura per trovarmi qualche mese dopo in ospedale mi sembra un comportamento molto lontano dalla mia personalità. D'altronde nessuno mi ha obbligato a fare una scelta, quindi perché mi sono fidata di una persona che mi ha fatto una diagnosi senza nessuna competenza medica? La verità è che avevo paura e volevo essere rassicurata. Corvaglia è uno psicoterapeuta che da anni studia i processi della manipolazione mentale. Decido di raccontargli la mia storia e di chiedergli se la mia scelta è stata in qualche modo frutto di una persuasione.
E quello mi sembra un esempio perfetto di cornice culturale. Quello che avviene realmente nei processi di manipolazione è che si struttura una cornice culturale, un background nel quale avvengono delle cose. E avvengono delle cose su soggetti scelti, non le persone fermate a caso per strada. se i soggetti scelti aderiscono già ad una visione critica, un po' scettica riguardo ad alcune verità ufficiali, alla medicina ufficiale, eccetera, eccetera, ovviamente il rafforzare questa cornice comporta che le scelte che appaiono libere delle persone che vivono e si muovono all'interno di quella cornice siano in realtà in gran parte manipolate. Quindi sì, anche in scelte che possiamo dire legate alla salute, alla medicina, questo avviene. Non è necessario definirle culti o sette, ma sicuramente sono subculture con tutto il loro assetto, con il loro set e con il loro setting interno. Quindi sì.
A Firenze ho incontrato l'avvocato penalista Paolo Florio, specializzato sui casi che riguardano le sette. Sono andata nel suo studio per capire cosa comporta a livello penale essere vittima di un culto abusante.
Il consiglio che si può fare è intanto sempre non cercare di risolvere le cose da soli. Cioè chi ha familiari stretti, figli, parenti, amici, chiunque, all'interno di questo tipo di gruppi, sono purtroppo tantissimi all'interno del nostro territorio nazionale, di rivolgersi allo Stato. Lo Stato si intende quindi alla polizia, alla carabinieri, denunciare. Ciascuno di noi che è privato, compresi noi avvocati, non abbiamo la possibilità di avere gli stessi poteri che lo Stato ha. Non possiamo fare perquisizioni, non possiamo fare sequestri nelle banche. Lo Stato sì, quindi denunciare sempre.
C'è un caso a cui ha lavorato Bruno Zambon, il poliziotto della squadra antisetta di Firenze, che nel 2018 si è concluso col riconoscimento del reato di riduzione in schiavitù. Uno dei più difficili da dimostrare, perché presuppone un completo asservimento sia psicologico che fisico. Si tratta del caso di Mauro Cioni, un ex sacerdote cattolico che abbandonò la tonaca dopo aver messo incinta una fedele e che negli anni 90 fondò una comunità a Montecchio di Arezzo. Cioni, quando era ancora sacerdote, si professava un inviato di Dio per raggiungere la salvezza eterna e negli anni aveva raccolto alcuni seguaci. Naturalmente a salvarsi dalla dannazione sono solo quelli che seguono attentamente i suoi ordini. Le prime indagini sulla setta di Montecchio scattano nel 2001, dopo il suicidio di un ragazzo della comunità. Ma è solo nel 2009 che vengono fuori gli abusi sessuali che le donne della comunità subivano da oltre 30 anni.
Mauro Cioni aveva l'uso di ricevere le donne singolarmente nel proprio studio. Sulla premessa erano le prescelte da Dio, dovevano sottostare a ricevere Dio. Ora questa sembra follia, ma bisogna aprire la mente e capire, perché se non si liquida tutto e sono tutti insomma che se lo meritano, perché sono tutte fuori di testa. Invece no, queste donne, sulla scia di essere le prescelte, quindi per la salvezza del mondo e quindi anche delle anime che le circondano, dovevano sottostare alla volontà di Dio. Mauro Cioni era il tramite di Dio e attraverso il suo dono sessuale la donna doveva ricevere Dio.
Sono 13 le donne che mettono a verbale le condotte aberranti di Mauro Cioni. Finalmente il muro dell'omertà si crepa e la squadra antisetta può iniziare le sue indagini.
Quindi poi abbiamo potuto fare la nostra attività di indagini e con questo siamo stati, diciamo, siamo riusciti, anche se con tempi lunghi, perché la giustizia in Italia viaggia su tempi molto lunghi, però abbiamo avuto una sentenza definitiva in Cassazione riconoscendo un reato che è l'unico che si può applicare in questi casi di riduzione in schiavitù, e siamo stati i primi, mi sembra, a livello nazionale ad avere una sentenza per condanna di riduzione in schiavitù su una materia che riguarda le sette culti abusanti.
Mauro Cioni viene condannato a 15 anni di carcere, ma le vittime di decenni di abusi come torneranno alla vita al di fuori della setta? Qui entra in gioco l'importanza delle associazioni che supportano i fuoriusciti e il loro inserimento nella società. In un contesto in cui non è facile legiferare e investigare sulle sette e i gruppi abusanti, il lavoro delle associazioni è fondamentale. In Italia ce ne sono parecchie. Certo, il loro lavoro non è semplice, anzi, spesso arrivano anche delle minacce. È quello che è successo a Tony Occhiello.
Ha ricevuto numerose minacce, insulti, intimidazioni, cause legali, insomma, fanno di tutto per mettermi a tacere. Perché? Perché ho passato talmente tanto tempo con loro, conosco ogni loro padrone, ogni loro responsabile, molto, anche molto personalmente, molto intimamente, conosco ogni loro meccanismo di manipolazione, ogni loro meccanismo finanziario e sono quindi una persona da mettere a tacere in tutti i modi. Io e tanti altri, insomma, che siamo fortunatamente usciti dopo aver visto la verità di questa, la vera natura di questa setta che vorrei definire diabolica se l'espressione non fosse troppo forte.
Occhiello è uno dei fondatori dell'Associazione Italiana Vittime delle Sette, che per 34 anni ha fatto parte di un istituto al centro di qualche controversia. In questo estratto sta parlando proprio di loro, l'istituto buddista della Soka Gakkai. Nella trappola della setta è un podcast originale Alta Voce, scritto e letto da me, Giorgia De Carolis. Il coordinamento editoriale è di Gabriele Cruciata. Il fonico di studio è Matteo Sarotto. La post-produzione e il sound design sono di Corrado Ianiri e Andrea Razzi. Per realizzare questo podcast è stato importante l'aiuto di alcune associazioni, in particolare il CESAP, Centro Studi sugli Abusi Psicologici, l'Associazione Italiana Vittime delle Sette, l'ONAP, Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici. Puoi contattarle se ne hai bisogno. Se ti senti in pericolo o sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il telefono amico 199-284-284 tutti i giorni dalle 10 alle 24.
Disponibile su OnePodcast e sulle principali piattaforme.